Io ho abbassato il telefono. Pronto, allora, ci sei?
Eccomi.
Oh, perfetto. Allora, come ho annunciato prima all'inizio trasmissione, siamo con un compagno a noi molto caro della Calabria e con te, io già l'ho annunciato, volevamo parlare di diversi argomenti. Io comincerei subito con la situazione dell'ospedale di Cariati, perché almeno nel film di cui parleremo poi comunque ancora una volta, in cui appunto ci siete voi che avete occupato questo ospedale, si conclude il film con la, diciamo, una mezza promessa, una mezza prospettiva che l'ospedale si sarebbe riaperto. Che ci puoi dire a questo proposito?
A questo proposito i tempi continuano a essere lunghetti, ma la prospettiva continua a essere la stessa. Ci sono un incrociarsi di affermazioni da parte dei commissari dell'azienda provinciale, del commissario Occhiuto, del commissario nonché presidente di regione. In questo senso, diciamo, va tutto bene. C'è da considerare che anche in questo caso abbiamo prova provata di come la contabilità sia, diciamo, al primo posto nei pensieri dei ministeri, ed è per questo che la modifica della rete calabrese ancora non avviene, perché al primo punto c'è la ricognizione del debito, un debito che in Calabria ha portato a questi 12 anni di commissariamento. In questi 12 anni non ha fatto altro che crescere.
Sì, quindi sembra che ci sia un passaggio prima, quindi, cioè, non, fammi capire, prima bisogna rientrare dal debito, perché sennò la vedo male, insomma.
No, in pratica non proprio così, ma bisogna fare questa ricognizione del debito, a 11 anni appunto non ci si è riusciti, adesso pare che si sia fatto qualche passo avanti, almeno così ha dichiarato il commissario Occhiuto, e quindi noi comunque consideriamo questo modo di portare avanti le situazioni sicuramente non efficace, perché il problema del debito in Calabria è un problema ormai incancrenito, che andrebbe risolto nel frattempo che si danno dei servizi. Invece in questi anni per risolverlo non si è fatto altro che tagliare i servizi. Non è questo il modo per portare avanti la sanità pubblica, lo stiamo vedendo, e a tutt'oggi, nonostante c'è questo disastro a livello nazionale, al Ministero dell'Economia continuano, diciamo, a mettere sul tavolo la contabilità, una contabilità che vede risorse ingentissime andare verso i privati, e poi ci facciamo le pulci sulla contabilità pubblica, ma senza dare una prospettiva di efficacia, di efficienza, nulla, col tentativo soltanto di depauperare ancora il sistema sanitario nazionale. È questo che fanno nei ministeri, lo stiamo vedendo, siamo arrivati a fine di un brutto periodo, che ancora praticamente alza fine, adesso sta cambiando, ma un periodo così brutto dove si doveva ripensare al sistema sanitario nazionale, così non è.
Certo, poi comunque del resto voi comunque avete, non c'è più l'occupazione dell'ospedale, o mi sbaglio?
Noi non siamo in occupazione, siamo in presidio, continuiamo, diciamo, a stare fisicamente, diciamo, all'ospedale in maniera diversa, ma anche soprattutto sulla questione, continuando anche tramite il film, ma soprattutto tenendo, diciamo, l'attenzione alta su quelle che sono anche le micro problematiche, ad esempio l'ecografo che arriva e però non arriva la stampante, quindi devi sollecitare addirittura l'arrivo della stampante, oppure un attacco che deve essere montata e ci si perde del tempo. Diciamo che ingiustificabile, ingiustificato, mentre la gente va in ambulanza in giro per la Calabria solo per farsi un attacco.
Sta comunque montando qualcosa allora all'interno dell'ospedale? Ci si sta lavorando?
Assolutamente sì, in questo senso vediamo dei passi seri, sia in prospettiva in direzione della medicina territoriale, sia per quanto riguarda quella ospedaliera. Non possiamo dire di no, da quando abbiamo fatto questa azione in questa struttura i servizi, invece di essere eliminati, vengono in qualche modo aggiunti, sicuramente non come vorremmo noi, ma diciamo qualcosa si muove in un quadro generale devastante, si muove con la, la pecunia di Medici che c'è anche qui, ma vediamo, diciamo, in, in questa desolazione totale, da, da questa desolazione totale vediamo un pavlume noi. È chiaro che è una battaglia che è simbolica per tutto il resto, per noi però a livello è determinante, perché ti ripeto, ci troviamo in ambulanza alla ricerca di un attacco per fare, soltanto per fare degli esami, quindi che si metta, che la considerazione che facciamo primaria è che bisogna mettere mano alla diagnostica, all'emergenza urgenza ed evitare questo pellegrinaggio dei calabresi non solo in giro per l'Italia ma anche in giro per la Calabria o in Lucania per andare a trovare un pronto soccorso piuttosto che riuscire a fare un esame.
Senti Mimmo, ciao innanzitutto, volevo chiederti, cioè, intanto descritto questa situazione insomma nel quadro generale che è quello che è, se a tuo giudizio questo insistere del da parte soprattutto della Lega, ma comunque intenzioni del governo di procedere speditamente a portare a concludere con l'autonomia differenziata e quindi a farla diventare una cosa operante, ha qualche influenza, ha avuto qualche riflesso anche su, sulla classe politica calabrese, diciamo, se si rendono un po' di più conto di come potrebbero ulteriormente peggiorare le cose oppure è del tutto ininfluente?
Ma io credo, guarda, ci sono dei ragionamenti politici anche all'interno del centrodestra, ma io credo che il piglio nei confronti di questo abominio debba essere totalmente diverso. Io credo che l'autonomia differenziata, così come la presenta Calderoni, ma anche quel furbacchione di Bonaccini, debba essere spinta in totos. È l'ultimo passo verso la distruzione non solo del sistema sanitario nazionale, ma appunto ma anche del sistema Italia, per quel poco che ne rimane, e significa condannare, ricondannare il Sud a non solo a rimanere, diciamo, indietro, ma proprio all'abbandono totale e a farlo diventare soltanto terra di conquista e terra da cui estrapolare forza lavoro. Lavoro. Questo sta succedendo, questo lo vogliono fare diventare praticamente legge con questa autonomia differenziata, e noi in particolare il Meridione lo deve respingere, lo deve fare tutta Italia, non solo per, diciamo, amore di patria appunto, ma per una questione di giustizia sociale. Va respinta totalmente, questo non lo fa, non lo fanno col piglio giusto nessuno dei partiti istituzionali, probabilmente dovrebbe essere un movimento di massa anche a scatenarsi. Certo è che questa l'allarme che lanciate con l'autonomia differenziata è qualcosa di molto più grande di quello che si vede, e se dovesse passare questo brobbio sarebbe davvero 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 complicato poi parlare di qualcosa che vada nella direzione della giustizia sociale o dello Stato sociale e del welfare state. Stanno distruggendo tutto, con questo passaggio qui vogliono diciamo dare l'ultimo colpo.
Sono d'accordo, ma il problema è se insomma soprattutto al sud, ma in genere vada bene, perché non è che poi in altre regioni sia così sentito, se fra le persone, fra la gente questa cosa è avvertita o meno, insomma.
Allora c'è una considerazione che è un argomento che diciamo non è popolare, nel senso sì, a capirlo bisogna un pochettino, diciamo che è più sentito ad esempio l'incaro delle bollette o l'incaro dell'energia, ovviamente, no?
Certo.
Ed è quello il grande dramma anche, no? Ed è quello anche il grande dramma, che nel frattempo che nel presente ci stanno distruggendo anche i risparmi, stanno distruggendo la possibilità e il potere d'acquisto dei cittadini, nel frattempo ne stanno preparando un'altra ancora peggio, che è questa qui. Quindi oggi ci ritroviamo con diciamo distrutti, no? Dall'emergenza sanitaria, dall'emergenza pandemica, dall'emergenza climatica, dei rincari, ma poi quello che verrà dopo sembra ancora peggio, insomma.
Certo, sono d'accordo.
Senti Mimmo, allora bisogna fare un film per riuscire a far riaprire un ospedale, perché pure qui a Roma c'è la storia annosa per esempio dei Forlanini, che era un ospedale enorme che sta lì e adesso ci vogliono fare non si è capito bene che cosa. Zingaretti aveva lanciato delle proposte che nulla avevano a che fare ovviamente con la sanità, e quindi qui introduciamo il secondo argomento, ma ci sbrighiamo perché poi mi premeva anche passare al terzo, perché a Roma ha avuto un grande successo questo film e anche so che sta girando per l'Italia. Parliamo di C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, in cui ci siete voi, c'è questa storia di questa occupazione. Io ti devo dire da spettatrice che l'ho trovato estremamente efficace, e penso anche chi non vi conoscesse insomma non poteva che simpatizzare per questa lotta, a parte diciamo la conclusione anche dei registi che che ci vuole il Deus Ex Machina, cioè Roger Waters, per far riaprire un ospedale, e l'amara considerazione del compianto Gino Strada, che è più facile aprire un ospedale a Kabul che in Calabria. Però questo, il film, che so che è stato proiettato anche dalle vostre parti, insomma, ha avuto un riscontro, un eco, cioè se ne è parlato, che ci puoi dire di questo?
No, da questo punto di vista sta avendo un buon risultato, un buonissimo risultato nelle sale, ma quello che è più importante è ciò che esce fuori appunto quando, dopo la visione del film non esce fuori l'assegnazione, non esce fuori lo stordimento, forse per un pochettino per quello che viene raccontato, ma soprattutto esce fuori tanta rabbia. E quella è una, ne esce fuori tanta rabbia, e poi successivamente, quando facciamo il dibattito, la domanda è il che fare, come organizzarci, come dobbiamo fare. E allora questa è la, diciamo, la cosa più importante che fa questo film: stimola non soltanto la riflessione, diciamo, la teoria, l'analisi, ma stimola insomma quella che vuole essere una prassi, una pratica. Alla fine, con l'occupazione di Cariati, lo abbiamo letto, diciamo, anche in alcune recensioni che sono state fatte del film ultimamente, in effetti siamo andati avanti non solo con una base ideologica che avevamo ognuno di noi, per cui bisogna difendere la sanità pubblica, per cui insomma, siamo formati ovviamente con le nostre idee, ma poi noi siamo mossi analizzando la situazione, analizzando quelle che erano le condizioni. Ecco perché Roger Waters, ecco perché il ballo
finale, sì,
che faceva, che attraeva un po' l'attenzione in generale, come l'occupazione o la grande manifestazione con le barche. Cioè, in quella situazione poi pandemica, per cui era difficile, già è difficile in generale organizzarsi oggi nelle piazze, ma in quella condizione abbiamo provato a usare i mezzi, tra virgolette, anche della pubblicità, però per fini di lotta. Abbiamo ballato sulle note di musica leggerissima, che sicuramente, se me lo chiedi di fare domani, non lo farei, però abbiamo fatto un sacco di cose anche stupidine. Però nel frattempo andavamo a parlare con i commissari delle ASP, con i commissari a Roma, con a Catanzaro, e abbiamo fatto brutto, cioè non ci fermiamo un minuto. Io sto analizzando, siamo da 2 anni e più che praticamente quasi tutti i giorni siamo almeno sulla stampa.
Beh, ma così si fa, perché se non si, chi pensa che fare le lotte sia una cosa che fai così a tempo perso non ha capito niente proprio, no, sicuramente. No. Ma si capisce anche dal film, dalle riprese all'interno dell'ospedale, insomma, le brandine, cioè, si capisce, a parte il lavoro parallelo che giustamente ci stai raccontando, insomma, si capisce che non è una cosa semplice, ma se ci credi lo fai, anche perché qui si tratta della nostra pelle. Chi non capisce questo oggi credo non capisca niente. Chi pensa che la lotta per una sanità pubblica, per la difesa e l'incremento della sanità pubblica sia una cosa che intanto non lo riguarda, non ha capito niente, perché prima o poi, facendo anche le corna, ma in un modo o in un altro, se non riguarderà quella persona proprio, riguarderà sicuramente chi gli sta accanto. Senti, allora,
in questo senso, l'ultima cosa volevo dirti, che forse la persona che politicamente, diciamo, aveva percepito questa potenzialità da parte dell'occupazione dell'ospedale, cioè questa potenzialità simbolica, è stato ovviamente Gino Strada, che lo dice anche nel film, dice finalmente si ritorna a parlarne, no? Ma soprattutto sono stati i registi. Hanno avuto un'avanguardia, in questo senso hanno fatto avanguardia, perché hanno capito che il problema dei prossimi 5-10 anni è questo, innanzitutto.
Sì, io spero che il film ritorni a Roma, perché non so adesso. Sì, ci sono problemi di distribuzione, ovviamente, come sempre, però, perché ho avuto anche personalmente tante richieste da parte di, sai che era pieno, te l'avranno detto, le serate sono state tutte piene, e quindi speriamo che ritorni. Io volevo passare invece con te a quest'altro argomento, che è quello di cui un po' si parla. Io sono una abbastanza, no, assidua no, ma insomma attenta ascoltatrice delle radio, così Rai eccetera, per cui si è parlato di questi medici cubani che sono arrivati, e se ne è sentite di tutti i colori. Io ti dico che ho sentito addirittura gente, medici, persone insomma che qualcosa dovrebbero capire, dire che un medico cubano non è in grado di leggere il bugiardino dei nostri medicinali e che magari, anche se lo fosse, alla fine non li conosce. Oppure gente che insomma diceva invece la sanità cubana è un'eccellenza nonostante le condizioni, e il discorso è stato troncato lì. Questo tanto per dire ovviamente il clima, oltre agli vaneggiamenti delle spie di cui si è parlato nei mesi scorsi. Che ci puoi dire su questo? Che notizie avete?
Allora, la notizia è praticamente, come dicevi, c'è questo accordo che è innovativo dal punto di vista, non solo dal punto di vista politico, per l'Italia in generale è qualcosa di nuovo. Questa situazione si è verificata sì a Cremona, ma in periodo diciamo di pandemia. Oggi invece la Calabria stipula questo accordo con il governo cubano. Dovrebbe arrivare intorno ai 500 medici, ne sono già arrivati una cinquantina. Riferimento alla battuta che facevi tu, in realtà sono già preparatissimi anche dal punto di vista linguistico, tanto è vero che stanno facendo dei corsi all'Unica, all'Università della Calabria, ma da quelle che sono le prime notizie che emergono pubblicamente, i medici sono già prontissimi anche dal punto di vista linguistico, perché hanno fatto già un lavoro sull'isola evidentemente. Ma io, guarda, rimango poi sorpreso, perché non devo venire io nel mio piccolo a dire qual è il valore della sanità cubana e poi le capacità che hanno i medici cubani. Questa è una cosa che viene riconosciuta anche dalla controparte, viene riconosciuta ormai da tutto a livello globale. Hanno una capacità invece di intervento eccezionale sia nei luoghi di guerra che nei luoghi di disagio totale, come purtroppo pare sia ormai arrivata la Calabria. E quello che è più importante è che danno una mano dal punto di vista anche del numero dei medici, perché qui c'è un problema che è generale e c'è, che è quello appunto del arruolamento dei medici, ma soprattutto della formazione, che da 15 anni in Italia è, io dico, boicottata. Poi, riferimento a quelle che possono essere alcune considerazioni, io ti posso dire che in Calabria c'è l'ordine dei medici che da 30 anni si suca tutto praticamente, in dialetto, no? Assorbe qualsiasi cosa, assorbe gli accreditamenti privati, assorbe il numero chiuso della medicina senza muovere un dito. Oggi che si è parlato dei medici cubani, si è alzato in piedi anche l'ordine dei medici. Forse questo ci deve fare pensare in qualche modo, ma la cosa che in generale ci deve far pensare è che una delle potenze, forse siamo la settima a livello mondiale, adesso non ricordo, ha bisogno di contrattualizzare dei medici da una delle isole, da uno dei luoghi più poveri del mondo, che però esprime una sanità di alta qualità. Io vorrei sapere a questo punto che cosa consideriamo noi per ricchezza, in effetti, quello è un discorso che faccio io. Io sono sicuro dal punto di vista mio che quello che ha fatto oggi questo presidente, non ho troppo piacere a dirlo perché non è certamente della mia parte, e sarà poi copiato dai presidenti di altre regioni, perché l'Italia sta ormai dentro a questa grande crisi. In questo senso lui ha fatto un po' è stato il primo, si è lanciato in una situazione oltre l'ideologia, e in questo senso è stato bravo perché ha lasciato si stucca un pochettino anche tutti, anche il centro-sinistra, ma a lasciare imbambolato un centro-sinistra così ci vuole ben poco.
Sì, effettivamente. Quindi è un'iniziativa del commissario, quando dici presidente dici il commissario.
Allora, io voglio dire una cosa, ovviamente non ce ne prendiamo assolutamente merito. Noi contattammo l'11 aprile 2021 il compagno Papacci, che è il referente nazionale dell'Associazione d'Amicizia Italia
Cuba.
Tramite lui ci entrammo in contatto con l'ambasciata e venimmo a sapere che Cuba inoltrò già nei mesi di dicembre 2020 una missiva a tutte le regioni, appunto invitandole a valutare se erano in condizioni o se avevano bisogno di o se volevano. In quel momento in Regione Calabria era governatore Spivlì,
sì, me lo ricordo,
che non considerò assolutamente la proposta, tanto che non se ne parlò, come respinse in modo addirittura offensivo la proposta di Emergency. Diversamente occhiuto quando una volta il governo ha inteso riprendere questa possibilità, l'ha portata avanti fino alla fine, nonostante c'erano problemi legati secondo me molto anche ad interessi di parte, però per adesso vediamo, questi primi 49 dovranno andare in ASP, l'ASP di riferimento sarà quello di Reggio Calabria, dopodiché gli altri dovrebbero essere smistati, so io, però non so se è vero, che Cariati per esempio dovrebbe essere un posto indicato anche per una questione, ho sempre saputo, poi non so se è vero, di un ambiente positivo che sarebbe sicuramente accogliente, ma questo credo lo sarà, spero siano accolti in modo dignitoso e rispettoso in tutta la Calabria, penso sarà così, e spero che questo rispetto e questo rispetto avvenga anche negli ambienti di lavoro, perché
sì.
bisogna creare un circuito positivo,
dovrebbe essere così la professione medica, insomma sanitaria, no? Di accogliere tutto quello che può migliorare le condizioni dei pazienti. Fra l'altro Cuba ha avuto anche, mi pare l'anno scorso, un rapporto con l'Università di Torino, in base al quale una serie, sempre tramite probabilmente l'associazione eccetera, una serie di persone sono state selezionate per andare a vaccinarsi a Cuba, e quello che ne so io non hanno avuto nessun tipo di effetto collaterale. Io non mi addentro perché non è il mio caso.
Assolutamente, è vero,
lo conosci anche tu. Quindi, insomma, fra l'altro è povera Cuba perché così vogliono che sia, insomma, e poi vabbè, se sarebbe.
Ma io la cosa che fa rabbia in questo senso, ma perché poi sembra affrontiamo degli argomenti che sono storici. Però ad esempio la situazione che dici tu di Torino, l'aiuto che hanno dato a Cremona, questa situazione che c'è adesso. Nonostante tutto continua l'embargo, nonostante tutto la sanità cubana è sotto embargo anch'essa, quindi ci sono alcuni momenti che non riesce a trovare neanche una siringa perché magari non è prodotta lì sull'isola. E allora anche questo, diciamo, questa ambiguità, questo nostro essere un po' così è diventato, oltre che dannoso per tutti, ma stucchevole, no? Io non è che possiamo fare alla radio, però l'appello che dovremmo fare come mondo civile è stop all'embargo da Cuba, liberate l'isola da questo gioco, liberiamoci anche noi, perché ormai stiamo praticamente legando tutto alle multinazionali, compresa la sanità.
Certo.
Almeno liberiamo almeno chi sa difendersi da questo, dall'embargo.
In questo senso, tornando al film, il discorso è completo, no? Perché si parla anche di questo, insomma, fa parte di questa trilogia che Melchiorre e Greco stanno, insomma, con Pigs hanno cominciato, su proprio il mondo nelle mani del neoliberismo. Benissimo, senti, sicuramente, e anche ti invito a farlo tu, se ci sono novità rispetto all'ospedale e anche, insomma, altre questioni, noi siamo qui ovviamente sempre pronti a parlare con te, con voi, va bene?
Grazie mille,
ciao, in bocca al lupo, ciao. Beh, aspettate che siamo, insomma, contenti, anche se siamo 1 e 2, contenta e contento, ci mancherebbe, perché insomma come sempre Mimmo è preziosissimo proprio sulle cose che ci dice, su come insomma poi approfondisce anche il discorso, penso sarai d'accordo, e quindi sicuramente lo risentiremo. Allora adesso, prima di passare a un altro argomento, ricordiamo ancora Fabrizio De André e quanto ci continui a mancare.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Allora scusate, mi ero persa la cuffia e quindi siamo qui a Radio Onda Rossa 06 49 17 50. Questa è la trasmissione del coordinamento regionale sanità. Allora adesso abbiamo un'altra corrispondenza intorno alle 17, ve l'abbiamo anticipato, sull'autonomia differenziata e quanto ovviamente avete anche sentito nella telefonata precedente, quanto questo ovviamente riguardi la sanità tantissimo, sì, riguarda anche la scuola, riguarda altro, però la sanità già vive, diciamo, una situazione difficile non solo sul piano nazionale ma anche sul piano, insomma, proprio delle differenze fra regioni e regioni. E però adesso vorremmo, insomma, anche se non so se chi telefonò quella volta è ancora all'ascolto, tornare su un argomento che è quello dei vaccini. E beh, è sotto gli occhi di tutti, credo che non c'è bisogno nemmeno di statistiche o di andare a vedere studi, che pure ci sono, ma vengono è molto difficile andarli a trovare. Bisogna cercarseli, perché la stampa, al di là, duole dirlo, di qualche giornale di destra e in parte anche il Fatto Quotidiano, non le tira fuori. Addirittura oggi ho letto, e mi sembrava una fonte che però in questo momento non ricordo, abbastanza credibile, che ci sia stato addirittura un intervento del governo statunitense su Facebook, perché i post che appunto mettevano studi o considerazioni su diciamo tutta la campagna vaccinale, la gestione della SARS-CoV 2, venivano insomma censurati. E non mi diciamo dilungo su questo, ma volevo tornare sulla questione, che era quella del fatto che è sotto gli occhi di tutti che ci sono persone con 3-4 vaccinazioni, e quindi con la prima e poi richiami, come li chiamano, eccetera, che però si continuano a ammalare e si riprendono il Covid anche due volte, non in maniera grave, e credo che da questo punto di vista sicuramente, mi sento di dirlo per l'esperienza un po' che ho e per un po' di studi che ho visto, che il vaccino abbia un effetto attenuante sui sintomi, però questo in effetti noi non lo possiamo sapere con sicurezza, lo dico da relativamente profana, perché insomma in questi due anni un po' di documentazione me la sono letta, perché si parla della nuova variante che è più aggressiva, al che possiamo pensare che ci sono varianti che sono meno aggressive, no? Per dire, quindi potremmo considerare questo, ma al di là di questo probabilmente questa cosa è vera. Però che un vaccino abbia bisogno di 4 dosi, adesso si comincia a parlare addirittura della quinta, e se non mi sbaglio, correggimi, in Israele stanno alla sesta, non lo so.
In alcuni paesi si parla della sesta.
Ecco, e non solo, ma il problema è che si consiglia, io l'ho sentito, vabbè, Bassetti sta imperando dovunque, cioè una cosa proprio, dice tutto e il contrario di tutto, addirittura, ma ho sentito stamattina o ieri Viola, la dottoressa Viola, che diceva, vabbè, sì, dopo 4 mesi bisogna rifarlo, perché i bambini vaccinati, le donne in gravidanza, eccetera eccetera. Allora io mi chiedevo, questa trasmissione che vi ho citato, se si può definire vaccino un siero che alla fine non ti immunizza. L'osservazione che mi è stata fatta fuori onda è stata che anche il morbillo, il vaccino per il morbillo non immunizza. Beh, io mi sono andata a documentare, questa è una cazzata, scusate l'espressione poco scientifica, perché il vaccino del morbillo è vero che lascia un piccolo margine della possibilità di ammalarsi di morbillo in forma più lieve, ma la percentuale varia dal 97 e il 90, scusate, dal tra il 3 e l'1%, come dicevo, la percentuale di chi non si riammala. Quindi e soprattutto il morbillo ha un richiamo, si pratica, si consiglia un richiamo tra gli 11 e i 15 mesi, quindi non certamente quattro richiami nel giro di un anno, insomma, o di un anno e mezzo. Quindi era questo che mi sentivo di dire. Sul discorso generale, non so se tu vuoi dire qualche cosa, però rispetto a questo, ovviamente, il discorso che si faceva, senza andare a rivedere anche tutto quello che è stato detto di orribile su chi, secondo me, in modo assolutamente legittimo, non ha voluto vaccinarsi, devono morire in una poltiglia, li farò intubare da, queste sono tutte cose documentate, li farò intubare da quelli che non l'hanno mai fatto, oppure insomma, cose che non so, queste sono sicure perché insomma con nomi e cognomi di chi l'ha dette, e sia medici che tuttologi, perché ormai dalla giuria di Ballando con le Stelle a varie altre trasmissioni indefinibili, cioè veramente c'è la qualunque. E quindi su questo credo già questo sia un problema, nel senso che lo stesso Draghi disse: se non ti vaccini ti ammali, muori, e questo non è dato, almeno perlomeno questo ovviamente non sono studi, però diciamo, credo sotto gli occhi di tutti, che per quanto mi riguarda, io persone che hanno avuto il Covid e si sono riammalate, personalmente ne conosco due, di cui una direttamente e l'altra manco per sentito dire. E soprattutto il fatto che, se si vuole fare il paragone col morbillo, il morbillo quando ce l'hai avuto non ti riammali. Questo credo sia l'esperienza anche di chi ha una certa età, magari ha avuto il morbillo da piccolo, ci ha avuto i figli col morbillo e sicuramente non se l'è preso. Ci potranno essere proprio casi, ma estremamente sporadici, che nemmeno sono riportati a quanto ho visto in letteratura.
Ma io non, qui gli aspetti sono molteplici, no, di questa vicenda che già ha coinvolto il mondo intero negli ultimi 2-3 anni, insomma. Quindi c'è ovviamente anche un problema di carattere informativo, cioè una gestione dell'informazione di un certo tipo, anche di un proliferare di un'informazione fantasmagorica inventata, seguendo, se uno si metteva a seguire i blog e trovava veramente di tutto, la spaccatura forzosa tra Sivax e Novax, non c'era possibilità di avere un atteggiamento, di essere collocati in un altro modo, insomma, definiti in un altro modo, allora quando si esprimeva un'opinione magari diversa da quelle, dai comunicati che venivano fatti dalle istituzioni, dagli organi scientifici, eccetera. E secondo me quello che è mancato è una riflessione critica all'interno di una, anche sulla scienza, anche su come in questo caso veniva applicata, realizzata e direi anche propagandata una ricerca scientifica che aveva dato indubbiamente dei frutti immediati e insperati. Perché insomma in pochi mesi si erano messi a punto questi vaccini, e il ragionamento forse molto semplicemente e più pacatamente doveva concentrarsi un po' su questo, cioè quindi da un lato chiamiamolo pure il grande sforzo di una ristretta equipe di ricercatori che aveva messo a punto questo già in precedenza, questa piattaforma mRNA applicata con relativo successo, anzi con ampio successo inizialmente al Covid, e quindi in tre mesi, praticamente 4 mesi, si è tirato fuori un vaccino quando normalmente venivano impiegate anni. Questo insomma è stato riconosciuto da tutti, e la poca disponibilità a ragionare sui limiti di questa scoperta, no? Che sono limiti pratici, non saprei dire, insomma, in teoria, quindi dal punto di vista proprio della formulazione quale siano le cose, ma dal punto di vista pratico indubbiamente gli interrogativi sono venuti fuori, insomma, a cominciare dal fatto che appunto l'efficacia del vaccino, che inizialmente era stata riscontrata superiore al 95%, parlo dei due vaccini principali, Moderna e Pfizer, e si è visto che nell'arco di 3, 4, 5 mesi, insomma, sicuramente tra i 3 e i 6 mesi, tra i 3 e i 5 mesi, calava al di sotto della soglia di accettabilità. Questo era soprattutto un interrogativo da porsi, no? Senza mettere in discussione allora che i vaccini non servono a niente, eccetera, eccetera. Questo vaccino, la storia di questo vaccino, forse, anzi direi necessariamente, doveva essere vista, esaminata un po' più criticamente, sottoposta a questo esame accurato di carattere procedurale e poi ovviamente, per chi ne è all'altezza, anche di carattere più scientifico. Ma proceduralmente, insomma, qui le cose hanno avuto una forzatura, altrimenti non si sarebbero ottenuti questi vaccini nell'arco di 3-4 mesi. Insomma, la stessa procedura d'urgenza che è riconosciuta e certificata dagli organi preposti al rilascio dei farmaci, quindi anche dei vaccini, l'EMA in Europa e l'FDA negli Stati Uniti, hanno tutte e due, prevede una procedura di emergenza che è stata ulteriormente accelerata proprio in virtù di questa pandemia. Insomma, quindi è stato un caso mondiale, eccetera eccetera, e dà fastidio, almeno a me dà fastidio, questo fatto che non si può mettere in discussione, eccetera, perché altrimenti si mette in discussione tutto. Non è così, insomma, è un approccio manicheo questo modo di ragionare, perché ripeto, la storia dei vaccini è una storia ultra positiva, non c'è dubbio. Insomma, io personalmente ricordo, ero ragazzo, quello per la poliomielite, per esempio, insomma,
che spesso avevi in classe, no, insomma, abbiamo una certa età, bambini col tutore alle gambe, come quelli, no, che gli era andata,
no,
bene,
come no.
Quindi per carità,
io avevo dei compagni di scuola che alle elementari che erano così, insomma, quando è arrivato il vaccino la poliomielite,
soprattutto il Salk, che è quello, esatto, che si prendeva con lo zuccherino, che era più efficace del,
senza certo, parlare i precedenti
o viceversa,
quello del vaiolo, eccetera. Quindi insomma c'è una storia dei vaccini che è assolutamente positiva, insomma, dal punto di vista proprio dell'impatto che ha avuto su tante malattie, patologie, eccetera eccetera, che hanno riguardato l'umanità intera. Questo non significa che in questa circostanza vale il peso del passato. Il peso del passato vale come concetto sull'idea di vaccino, sul concetto di vaccino, eccetera. Dopodiché ogni vaccino va valutato per quello che è e per i risultati che dà, insomma. Allora, una riflessione sui risultati, appunto, che c'è stata, ma è stata quella poi riconosciuta un po' da tutti, di abbattere le morti e attenuare gli effetti gravi, non è messa in discussione. Quello che è messo in discussione è l'invito alla ripetizione trimestrale, quadrimestrale, insomma, siamo arrivati a una sorta di bolletta vaccinale, che ogni quadrimestre devi fare un vaccino, ogni 4 mesi devi fare un vaccino, un richiamo di un vaccino. La palese ammissione da parte dei responsabili, insomma, auditi, cioè interrogati da una commissione europea, hanno detto, dice, noi, quello della Pfizer, dice, non abbiamo mai testato il vaccino per la trasmissibilità, mentre invece è stato propagandato anche per questo, il vaccino interrompe la trasmissibilità, e questo viceversa non, la stessa casa farmaceutica ha detto, dice, noi questo parametro non l'abbiamo mai testato.
Sì, ma dire addirittura noi vogliamo fare il Green Pass perché così voi, se state in un ambiente, sì, di, sì, vaccinati, ma siete questo, sicuri che no. No, io parlo anche dell'informazione che è stata data.
Ecco,
no,
ma questo è... io cercavo di rimanere nel campo di, diciamo, che tipo di critica, insomma, ci sono diversi ambiti su cui si può discutere, no? Io partivo da quello diciamo, procedurale e ufficiale con cui poi gli enti certificatori hanno detto sì, questo vaccino è in regola, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, lì per esempio non era richiesto nelle procedure di approvazione dei vaccini né in America né in Europa per quanto tempo si dovesse mantenere l'efficacia, cioè non c'era scritto, c'era il test di efficacia, il test di immunità, eccetera, eccetera, non era prescritto per quanto tempo doveva durare. Dice, ma c'era per gli altri vaccini, anche se non ci fosse stato nelle procedure, vale in questo caso il dato storico,
cioè il tempo in cui si è sperimentato ti permette di vedere
tutti i vaccini conosciuti, quelli più consolidati, Rosolia, vaiolo, il poliomielite, appunto, eccetera, eccetera. Al massimo ci hanno un richiamo alcuni, tra l'altro dopo parecchi anni, ma poi non lo fai più. Allora questo significa che il vaccino, per storia, per prassi consolidata, per esperimenti consolidati, per dati scientifici accumulati nell'arco di decine e decine di anni, è qualcosa che si dà una volta per tutte o con richiami molto dilatati del tempo e rari, insomma, cioè vaccini che non ce l'hanno. Questo invece risulta essere un farmaco.
Sì, alla fine sì, nemmeno quello dell'influenza, che pure è sempre un corona, sono coronavirus che si ripetono e cambiano negli anni, le varianti, l'australiana, l'asiatica, la spagnola è un'altra cosa. Però te ne fai uno e poi te lo ripeti un anno dopo, proprio perché si dice, perché il virus varia. Ci sono altri due aspetti, visto che abbiamo ancora qualche minuto. Uno, non si capisce perché vaccinare chi ha avuto la malattia, creando delle reazioni abbastanza violente in chi ha avuto la malattia e si è dovuto vaccinare perché a quel punto o non poteva lavorare, eccetera, e tanta gente comunque non l'ha fatto. Questo è incomprensibile, assolutamente incomprensibile, soprattutto poi dire che ti devi rivaccinare, ti sei fatto la prima vaccinazione e poi te le devi continuare a fare. Questa è una cosa incomprensibile, diciamo che è incomprensibile per adesso, e perché anche se fosse una questione di varianti, il vaccino è sempre stato quello per anni. Adesso forse è diventato, si fa quello nuovo Omicron, dicono così, però intanto Omicron già forse è stata sostituita, adesso gli trovano dei nomi veramente particolari. E un'altra questione è quella delle reazioni avverse, perché sulle reazioni avverse c'è una, ricorderete la questione delle miocarditi, finalmente sono stati fatti dei studi fatti bene nel tempo con corti eccetera, e si è dimostrato che in una fascia di età particolare le miocarditi sono un evento che comunque in un qualsiasi bugiardino sarebbero segnalati, e soprattutto sarebbe segnalato quale tipo di individui è meglio che magari quel farmaco non lo assumano. Ma è la farmacovigilanza che c'è è passiva, cioè che significa? Significa che si basa sulle segnalazioni volontarie dei medici, ai quali tu gli dici: ho avuto la febbre a 38 e mezzo, tre giorni, per tre giorni stavo peggio del Covid, ah, ma è normale. Quindi vi potete immaginare, la farmacovigilanza, anche sui vaccini ovviamente, attiva invece prevede degli studi seri, fatti bene, come quello che sta, cioè fatti come devono essere fatti gli studi, come quello che è stato fatto sulle miocarditi e le trombosi. Vabbè, io penso che possiamo intanto fermarci un po' e mandiamo un po' di musica. Ricordiamo sempre Fabrizio De André, oggi è l'11 gennaio, e l'11 gennaio del 1999 Fabrizio De André purtroppo moriva. E fra qualche minuto invece parleremo dell'autonomia differenziata. Abbiamo già accennato prima con Mimmo dalla Calabria, appunto, di quanto questo investa tutta la questione sanitaria. E volevo dire un'altra cosa, ma non me la ricordo, non fa niente, perché adesso vi mando ancora Fabrizio De André, e vi ricordo che se volete comunque chiamarci, 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono.
Hey!
che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti. Quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove son partito. Tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro. Quello che non ho è questa prateria per correre più forte della malinconia. Quello che non ho sono le mani in pasta. Quello che non ho è un indirizzo in tasca. Quello che non ho sei tu dalla mia parte. Quello che non ho è di fregarti a carte. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho.
Allora, eccoci con il collegamento che avevamo annunciato con Marina Boscaino. Ciao Marina.
Ciao, buonasera a tutte e tutti e grazie per l'invito.
Ecco, parliamo con Marina Boscaino dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata per l'unità della Repubblica e l'uguaglianza dei diritti. Tu ne sei il portavoce e quindi chiediamo a te, so che sei impegnata, quindi cercheremo di essere rapidi. questa bozza Calderoli, per entrare subito nel merito, cosa pone di più urgente, di più grave, se vogliamo, rispetto a quello che era un iter già in corso per quanto riguarda l'autonomia differenziata? Cosa la rende più pericolosa, se possiamo usare?
La rende pericolosa semplicemente il fatto che la bozza Calderoli, che sostanzialmente condivide la maggior parte dei contenuti con la precedente bozza Gelmini, cioè una legge di esecuzione all'interno della quale fa stare gli accordi che le singole regioni stipuleranno con il governo, è accompagnata, tra le altre cose, vista l'alzata di scudi che c'è stata da parte in particolare dei presidenti di regione delle regioni del meridione d'Italia, ma non solo, la protesta dei sindaci ed altri, addirittura voglio dire da parte del PD c'è stata una levata di scudi alla prima bozza Calderoli, quella della fine di novembre, è accompagnata dal quello che tutti costoro chiedevano, cioè la determinazione dei LEP, dei livelli essenziali di prestazione, che sono stati invece inseriti in una legge ben più importante, che è la legge di bilancio, tra il comma 791 e l'805, all'interno dei quali Calderoli ha inserito la descrizione del percorso tecnico-burocratico attraverso cui i LEP si determineranno. Quindi di fatto le due condizioni, ovvero la legge di attuazione per le preintese e la determinazione dei LEP, andranno di pari passo, si arriverebbe, voglio usare ancora il condizionale, verosimilmente al prossimo autunno con la procedura dei LEP portata a termine secondo la tempistica indicata da Calderoli nella legge di bilancio, e la possibilità quindi di dar via ad altre intese, cioè renderle definitivamente esecutive. Quindi il combinato tra le due cose rappresenta di fatto che cosa? Un'accelerazione autentica e, come dire, anche molto pericolosa rispetto al percorso dell'autonomia.
Anche perché, da quello che dici, cercando un po' anche di tradurlo per ascoltatori e ascoltatrici, il Parlamento ne verrebbe, se non del tutto, o forse
sì,
del tutto,
certo,
esautorato.
Hai ragione, scusami, Giorgio, io sono talmente tanto interna a questa materia che devo dire
non ti
da quattro anni tra le caratteristiche di ricalco rispetto alla precedente proposta, che era quella della Gelmini, c'è anche un definitivo esautoramento del Parlamento, che ratifica semplicemente con un sì o un no. Quindi diciamo il mero compito di ratificazione e non il compito che la Costituzione gli impone, se vogliamo, proprio di creatore del processo legislativo. E quindi questo naturalmente è un vulnus ulteriore alla democrazia, che è già fortemente vulnerata da che cosa? Dall'autonomia differenziata stessa, che creerà cittadinanze a marce diverse, cioè chi avrà più diritti, chi ne avrà meno, e questo sulla base del certificato di residenza. Se sarai nato nella regione giusta godrai di determinati diritti, se sarai nato nella regione sbagliata, che quasi sempre o sempre coincide con la regione del sud, sarai ulteriormente penalizzato rispetto a questa tua all'esigibilità di quegli stessi diritti.
Eh sì, e qui si riscontra, direi, quasi un capolavoro, perché tutta la materia nasce in testa alla Costituzione, diciamo, no? Come inizio, anche se insomma con una ai tempi di D'Alema, insomma, con questa iniziale apertura, dopodiché termina con l'attuale governo a guida fascista, con qualcosa che non ha più niente di costituzionale, anzi è anticostituzionale, perché insomma approvi tutto nell'assenza di una discussione e di un voto parlamentare, insomma. Quindi
sì, questo offre il destro una doppia riflessione. La prima riguarda la portata enorme storica di responsabilità che il PD e i suoi antenati hanno su questo percorso, e devo dire su tanti altri percorsi che hanno devastato la Costituzione italiana. E questo fa sorridere, soprattutto alla luce che, se ricordate, l'ultima campagna elettorale del PD è stata lanciata sulla base proprio dei sedicenti difensori della Costituzione. Vi potrei dire 2 o 3 riforme, ma insomma le sappiamo tutte a memoria, che hanno letteralmente deturpato il volto della Costituzione o hanno tentato di farlo, come è accaduto per esempio nel 2016. Il secondo è un'altra interessante riflessione, ovvero che Calderoli e company, in particolare Zaia, che è il più acceso sostenitore ed anche forse il massimo fan, diciamo, di questa politica da veni vidi vici di Calderoli, perché devo dire che in 3 mesi ha messo in atto una strategia veramente formidabile, ma non avevamo dubbi quando sentimmo della scelta di attribuirlo appunto al Ministero delle Regioni. Calderoli rivendica che questa riforma sia in ottemperanza alla Costituzione italiana, e questa è ancora una responsabilità del PD. Certo. Perché la riforma del titolo V del 2001 è stata fatta, come sapete, da un accordo D'Alema-Berlusconi per superare, diciamo, le mire secessioniste leghiste e fare una buona approssimazione di riforma che scongiurasse la cosiddetta secessione. Vi ricordate Miglio, il campanile di Venezia, Bossi, la devolution e compagnia cantando. E però l'articolo 116,3, l'articolo 116 e l'articolo 117 in particolare li hanno scritti loro, li hanno scritti male, li hanno scritti in totale ignoranza volontaria della prima parte della Costituzione, perché sia l'articolo 116 che l'articolo 117, il 116 clamorosamente nel comma 3, il comma 3 dell'articolo 116 dice sostanzialmente che le regioni a statuto ordinario possono chiedere in parte o tutte 3 materie attualmente a legislazione esclusiva dello Stato e 20 materie attualmente a legislazione concorrente Stato-Regione. Quindi possono accedere, dice il comma, ad ulteriori forme di autonomia. Ora, questo naturalmente, se pensate ad una potestà legislativa esclusiva su queste materie, tra cui abbiamo la sicurezza sul lavoro, la sanità, la scuola, abbiamo l'istruzione, le infrastrutture, certo, l'ambiente, i beni culturali, l'alimentazione, guardate, ci sono in quelle materie tutte le erogazioni di energia, di gas e di energia, cioè c'è una nostra vita quotidiana. Se pensate che queste materie possano diventare a legislazione esclusiva, mettiamo del Lazio o della Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, che sono le 3 capofila ma seguite da un altro stuolo di regioni, beh, noi capiamo perfettamente che non esisteranno più né l'articolo 2 che prevede la solidarietà economica, perché le regioni chiedono il trattenimento del proprio gettito fiscale per gestire quelle materie, per avere quella legislazione. Non esisterà più il principio di uguaglianza, perché certamente la sanità calabra e la sanità lombarda o la scuola molisana e la scuola veneta saranno comunque diverse ontologicamente, e non ci sarà più il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione dei lavoratori alla vita del paese, come recita il secondo comma dell'articolo 3, ma persino, vedete, vanno a violare l'articolo 5, cioè l'articolo che norma l'autonomia nell'alveo della Repubblica una ed indivisibile, perché la Repubblica non sarà più una e indivisibile. Pensate a una Repubblica che abbia 20 sistemi di istruzione, 20 sistemi scolastici, 20 modi di gestire l'ambiente, 20 modi di gestire la sicurezza sul lavoro e così via. Cioè la Repubblica sarà un orpello retorico dove non sarà più il suo il compito di rimuovere quegli ostacoli. Quindi è vero che loro stanno realizzando la Costituzione, ma stanno realizzando quella pedestre riforma, quella che venne chiamata dal professor Ferrara, professore emerito di diritto costituzionale a Napoli, un capolavoro di insipienza giuridica e politica, la stanno realizzando ad onta della prima parte della Costituzione, dei principi supremi, dei principi fondamentali.
Certo.
Quindi è inaccettabile da qualunque punto di vista.
Senti, un'ultima cosa poi ti lascio, Marina. Progetti, nel senso di cosa c'è come comitati, come ormai insomma credo che oltre i comitati veri e propri per il ritiro l'arco di forze si sia molto allargato contro questo progetto, però detto francamente non si riescono a vedere i frutti concreti, cioè il problema, ce lo siamo detto tante volte, non vive nelle persone, nella gente, non trova lo sbocco necessario per diventare. Ecco, da questo punto di vista avete in programma qualche iniziativa particolare?
Allora, guarda, noi siamo reduci da una faticosissima organizzazione di un presidio il 21 dicembre come tavolo. Che vuol dire tavolo? Tu mi hai presentato giustamente come portavoce del Comitato per il Ritiro di Ogni Autonomia Differenziata. Il Comitato per il Ritiro di Ogni Autonomia Differenziata un anno e mezzo fa circa ha creato con grandissima fatica un tavolo a cui partecipano forze sindacali diversissime, dalla FLC-CGL a tutto il sindacalismo di base, forze politiche altrettanto diverse, ci sono da Sinistra Italiana Possibile, Verdi a Unione Popolare, il Partito Comunista e così via, e tanto mondo delle associazioni. Ora noi crediamo molto in questa scommessa, perché abbiamo scoperto, lo sappiamo da sempre, siamo vecchi militanti, che da soli davvero non si va da nessuna parte, però purtroppo riteniamo che ancora nemmeno questi soggetti che fanno parte del tavolo avvertano in maniera concreta quanto sia drammatico il momento e quanto sarebbe invece fondamentale concentrarsi su questa battaglia. Proprio subito dopo il nostro collegamento noi avremo una riunione del tavolo che organizzerà l'Assemblea Plenaria Nazionale, che ci sarà alla fine di gennaio, e nella quale cercheremo di mettere in atto tutte quelle che sono i nostri tentativi sono naturalmente la mobilitazione dei comuni, che tantissimo avranno a che risentire se l'autonomia differenziata entrasse in vigore, il coinvolgimento ancora dei presidenti di regione, il coinvolgimento di tutti coloro che sinora hanno detto sì, hanno detto di far parte, ma in realtà non hanno concretamente collaborato né dal punto di vista operativo né dal punto di vista della produzione di mobilitazione. Quindi c'è un lavoro straordinario da fare. Noi siamo effettivamente un comitato che si è formato 4 anni fa e stiamo, te lo dico brutalmente, tirando la carretta da questi 4 anni, tutti andando al lavoro mattina e pomeriggio tentando di portare avanti la mobilitazione e soprattutto l'alfabetizzazione, come dicevi tu. Questa materia, che ripeto andrà a colpire la vita di tutte e tutti, e di cui io però devo dire anche una cosa: il Covid ci ha dato una bellissima rappresentazione di che cos'è l'autonomia differenziata, perché vedete, la sanità italiana è già materia a legislazione concorrente Stato-Regioni. E noi abbiamo visto che bello che bel disastro ha fatto la regione Lombardia, per esempio, che ha dal 2001, quando è diventata materia a legislazione concorrente la sanità, la Lombardia ad oggi ha privatizzato il 48% del proprio sistema sanitario. In Lombardia, come ci ha dimostrato il Covid, non esiste la medicina di base, esiste solo la medicina specialistica. In Lombardia vanno a curarsi i ricchi calabri che non hanno ospedali e non hanno strutture. In Lombardia però, in una certa fase del Covid, tu lo sai sicuramente perché ricordo che te ne sei occupata moltissimo, c'è stato nel rapporto tra territorio e abitanti il maggior numero di morti, è stata la zona del mondo con maggior numero di morti.
È così.
Ebbene, questi dati qua non sono bastati a far capire alla gente che la parola regionalizzazione porta con sé del male. Allora noi ci continuiamo a provare, ti ripeto, però appunto ci vorrebbe la capacità di tutte e tutti, soprattutto dei soggetti, diciamo, associativi, politici, sindacali, che hanno maggiori possibilità di farsi carico maggiormente di questo tema.
D'accordo Marina, grazie di questo tuo intervento, sicuramente ci risentiremo, perché insomma il tema è caldissimo, noi come coordinamento sanità ci interessa, perché non solo condividiamo tutte le cose, ma insomma è sempre più chiaro quest'ultima parte del tuo discorso sulla sanità. È precisa, insomma, si cala perfetta. Abbiamo fatto prima di te una corrispondenza con un compagno che ha occupato l'ospedale di Cariati, insomma, in Calabria, non a caso, quindi voglio dire. Ci risentiremo senz'altro. Grazie e buon lavoro.
Ti ringrazio, un abbraccio, un saluto a tutti, buon pomeriggio e buon anno a tutti.
Grazie
a
tutti. Ciao.
Il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Saint Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del Saint Creek.
E allora, con quest'ultimo brano di Fabrizio De André si conclude anche la nostra trasmissione, però un ultimo accenno di un argomento che riprenderemo sicuramente nelle prossime trasmissioni. Ricorderete che tempo fa abbiamo parlato della clinica di Grottaferrata e IMI, che insomma era stata sanzionata di 10 milioni di euro per avere una clinica che era in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, regionale in questo caso, e che aveva spacciato impegnative false inventandosi prestazioni che non erano mai state erogate. E la notizia è che da metà novembre praticamente fino ad oggi, ci sembra, a meno che la cosa non sia rientrata proprio in questi giorni, i dipendenti e le dipendenti della clinica non ricevono lo stipendio. E quindi su questo però non abbiamo ulteriori informazioni, per cui magari ne riparleremo sicuramente, rinfrescando la memoria su quello che significa anche il metodo di accreditamento dei privati nel Servizio Sanitario Nazionale, il fatto appunto che ormai quando telefoni a Recup ti mandano anche in questi posti verso i quali io personalmente me ne assumo la responsabilità, non ho fiducia. Poi ci sarà, poi ovviamente, se ascoltate magari le radio, intervistano sempre medici del Gemelli e qualche virologo delirante, ma comunque, a parte questo, oggi chiudiamo un pochino con qualche minuto di anticipo. Sono al nostro orologio le 17:24, quindi insomma al mio orologio in particolare, che va bene, per cui qualche minuto ce lo prendiamo. Questa è Radio Onda Rossa e abbiamo trasmesso dagli 87.9 in FM, 06 49 17 50. Se non vi siete ancora forniti di Scarceranda, fatelo, anche venendo qui in radio, in modo che un detenuto o una detenuta possa avere la sua Scarceranda anche quest'anno. Potete anche segnalarci voi il nominativo al quale volete destinare la copia, appunto, gratuita. Con questo vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la trasmissione del coordinamento regionale sanità, sempre alle 16 e sempre il mercoledì. Stella automatico.
Ascolta e sostieni Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Sottoscrivi sul conto corrente postale 61804001. Intestalo a Radio Onda Rossa, via De Volci 56, 00185, Roma.
Of stone, a stone from my own. I'll throw it against the law. A crowded street, only one blood. It's time to start the fire. A fight for our child. An alarm bell starts to chime. Too many people start to cry. And it's one from you, and it's one from me, and it's a stone I throw against the old. And it's one from you, and it's one from me, and it's a stone I throw against the old I have to see. Civilian began rebel. Soldiers die like rebels. I am trying to understand, but everything has been alive. Different uniform, the same flag. Too many stain of blood on the sand. And if this world be wrecked, how a better world we're born again. And it's one from you, and it's one from me, and it's a stone I throw against the other half to see. And it's one from you, and it's one from me, and it's a stone I throw against the other high as to see. Is a stone to build a new home.